Wo bin ich? Ist es doch Fantasie, dass ich noch lebe, oder hat eine höhere Macht mich gerettet? Die Schlange tot zu meinen Füßen. Vi saluto di cuore con questa citazione di Zauberflöte, il flauto magico di Mozart, scritto da Mozart nell'ultimo anno della sua vita e considerata da illustri teologi come Hans Urs von Balthasar, uno dei più grandi, se non il più grande teologo del XX secolo, un'opera dai tratti divini. Per la musicalità. D'altra parte si sa che questo Singspiel è una favola massonica, dove i simboli della massoneria vengono anche messi dentro e spiegati, perché Mozart fu massone il padre Leopoldo, che spesso scriveva al figlio e raccomandava: mi raccomando la santa messa domenicale, mi raccomando la confessione settimanale. Mentre ci sono delle lettere di Mozart al padre in cui egli mostra la sua grande confidenza in Dio, presumibilmmente nel Dio dei cattolici. Secondo Hans Küng, che qui cito per riferimento a un libretto che ho letto anche le sue opere di dommatica, è vero, specialmente quando erano messe sotto inchiesta e giudicate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede, per cui sto citando Hans Küng per questo libretto che ha scritto su Mozart, quindi lo cito come un intellettuale europeo di grande rilievo e di grande cultura. Secondo Hans Küng, Mozart aderì alla massoneria perché nella massoneria intravedeva quegli ideali di libertà, di uguaglianza, di fraternità che tra l'altro erano sbandierati dall'illuminismo imperante e che invece non vedeva nell'istituzione cattolica della Chiesa istituzionale di Salisburgo, dove egli viveva e dalla quale istituzione patì non poche cose. Questa è l'interpretazione di Hans Küng. Io conosco poco Mozart da questo punto di vista, se non per aver ascoltato la sua musica giudicata veramente come manifestazione del divino da tanti teologi. Anche ricordo di aver ascoltato sicuramente Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, mentre abbinava la musica di Mozart e quella di Beethoven. Dunque, in questo nostro dialogo sul rapporto Chiesa-Massoneria, per riferimento a questo vissuto esistenziale, direi anche interessante, famoso, nobile, come Mozart, abbiamo potuto, potremmo noi qui chiudere la nostra riflessione. Dice: ecco, vedi, allora è possibile, non c'è così inconciliabilità. Io direi di no, nel senso che per riferimento proprio a Mozart, il nostro dialogo sul rapporto Chiesa-Massoneria può iniziare, formulato com'è da un vescovo che della massoneria ha dichiarato in un'intervista di non sapere nulla se non le cose dell'informazione generica, se non le cose che ho incontrato nella lettura non così discreta, ecco, grazie, dei libri di teologia e di filosofia, ma inizia proprio da qui per dire: potremmo considerare Mozart come un cattolico esemplare? Potremmo considerare Mozart come un massone esemplare? Beh, non lo so se Mozart era un massone esemplare. Probabilmente non potremmo dire che Mozart era un cattolico esemplare. E però, secondo Hans Küng, che di cattolicesimo e di cristianesimo se ne intende, al di là delle sue interpretazioni borderline, sicuramente la musica di Mozart non si può comprendere senza il suo cattolicesimo. Senza il cattolicesimo, la musica di Mozart non si capisce dall'inizio alla fine. Inteso qui come cattolicesimo non tanto e solo come appartenente all'istituzione della Chiesa Cattolica, ma come alla adesione, alla percezione, no, di una visione del mondo, della vita, di una Weltanschauung, di una visione globale del mondo che il cattolicesimo è. Singolare, singolarissima, come adesso immediatamente diciamo, che nella storia dei tempi si è andata configurando, perché il cattolicesimo, dovete sapere, è assolutamente tradizio, per cui il cattolicesimo è sempre lo stesso, a partire dalle sue origini e dalle sue fonti, che è il cristianesimo di nostro Signore Gesù Cristo, e però vivendo nel tempo è sempre in continua riforma, ecclesia, sempre reformanda, perché proprio perché consapevole delle sue origini, che è il cristianesimo nella forma perfetta, pura, dogmatica in questo senso, il dogma è la forma perfetta, pura di Gesù di Nazareth. In questa consapevolezza la Chiesa Cattolica e il cattolicesimo sa che c'è distanza tra l'origine, che è anche la meta verso cui il cattolicesimo tende, e la realtà di ogni presente dell'esperienza della vita cattolica. Non mi posso dilungare su questo, ma voi già questa cosa qui la percepite, ma posso fare un esempio, vedete? Pensate come tradizio la Chiesa Cattolica, la successione apostolica del Vescovo di Roma, che è nel suo primato petrino il segno visibile dell'unità della Chiesa Cattolica, continua nel tempo, anche attraverso esercizi del ministero petrino che sono scandalosi. Lo erano ai tempi in cui Savonarola parlava contro i Borgia, e Savonarola venne bruciato, e lo è anche adesso, soprattutto adesso, con la Chiesa del Concilio Vaticano II. Come sia stato possibile che in un periodo storico e in diversi periodi storici il papato romano sia stato asservito alle case delle famiglie più potenti romane e se lo siano passate attraverso un potere politico del papa guerriero. Eppure la tradizio apostolica passa nella vita della Chiesa, sempre reformanda. Oggi siamo cattolici. Un intervistatore che mi ha voluto fare un'intervista, io mi sono concesso per spiegare come mai andavo nella tana dei lupi. E ho detto: sono lupi? Il vostro, lei è un gran maestro pure? È il gran maestro? Il gran maestro ha detto: no, assolutamente no. Dico: certo, carissima, avete un problema di identità anche nell'immagine pubblica, ed è chiaro che ognuno deve tenere alla buona fama di sé, perciò in questo dialogo, se mi posso permettere, come dire, uno spiraglio, un consiglio, non è una questione di rifarsi il look, un'operazione di maquillage, ma è un problema di mostrare il volto. Perché nelle società democratiche, e faccio riferimento a una questione che appena si è originata da qualche tempo per la massoneria, con l'onorevole Bindi che ha chiesto le cose, faccio un riferimento, do la mia opinione su questo. Nelle società democratiche non si può camminare portando il burka. Il velo sì. Chi dice che dovete scoprire tutto il corpo e non potete andare velati? Però gli occhi, il volto, bisogna vederlo, perché se tu invece di velarti ti metti il burka, Nelle società democratiche questa cosa qui non è possibile per nessuno, nemmeno per la massoneria, perché dietro al burka si può nascondere quella massoneria deviata e così via dicendo. Vedete, io non so nulla della massoneria, però mi interrogo e dico, avete un problema di identità? Un'identità che va mostrata, ricostruita, e in qualche modo avete anche voi un problema di riforma? Come dire, massoneria sempre riformanda, e perché no? E perché no? E ce lo avete anche nei confronti della Chiesa Cattolica, perché se è vero che voi, per vostra bontà, riconoscendo la Chiesa Cattolica come un'istituzione certamente umanitaria dal vostro versante, per noi adesso dirò che cos'è la Chiesa Cattolica e cos'è il cristianesimo cattolico e il cattolicesimo cristiano, nei confronti della Chiesa Cattolica un problema di identità ce l'avete, perché per la Chiesa Cattolica, anche per quella Chiesa Cattolica del Concilio Vaticano II e quindi di Giovanni XXIII, che dice cerchiamo ciò che ci unisce e non che ci divide, o la Chiesa Cattolica di Giovanni Paolo II, che ha detto prima di morire, Fides et Ratio, cattolici, lavorate sull'intelligenza, lavorate sulla ragione, lavorate sul Logos, perché senza lavorio sul Logos, sull'intelligenza e sulla ragione, come è stato ben detto, la vostra fede rischia di diventare magia e superstizione. La Chiesa Cattolica di Paolo VI, che nell'Evangelii Nuntiandi dice la Chiesa si fa dialogo, la Chiesa è dialogo per sua natura, perché l'evento fondante della Chiesa Cattolica è il dialogo intratrinitario, e non c'è figlio di esseri umani, cioè animali che portino il volto umano, che non siano segnati dal Cristo, immagine e somiglianza in cui tutti siamo creati, consapevoli o non consapevoli, accettando o non accettando, dalla prospettiva del nostro cristianesimo. Il nostro teologo Aliotta mi corriggerà se io sbaglio, l'Evangelii Nuntiandi, e poi Benedetto XVI, che è stato ben messo in evidenza dal nostro al nostro professore moderatore, che in dialogo con Habermas ha cercato di dire come la religione può diventare, e d'altra parte mica non si vede che le religioni possono diventare nel fondamentalismo una vorace inesauribile di violenza, di corruzione, no? Assoluto, questa è una cosa evidente, non la dobbiamo mica star lì a negarla nella teorizzazione, però in quel dialogo con Habermas Benedetto XVI guadagnava alla religione una prospettiva diversa, perché Habermas, che è uno dei teorici della teoria della società comunicazionale, è prima dell'11 settembre del 2011, cos'era? Del 2001, io mi trovavo a Londra quando venne fuori il World Trade Center e le Torri Gemelle. Riteneva Habermas che nella futura società comunicazionale le religioni, specialmente le religioni monoteistiche, avrebbero dovuto essere espunte, perché foriere di intolleranza, avendo esse una forte coscienza della propria verità da imporre agli altri. Habermas teorizzava così: fuori dalla scena del dialogo tutte le religioni, soprattutto le religioni monoteistiche, perché quelle sarebbero più pericolose, secondo Habermas, dopo il terrorismo internazionale del Torre Gemelle, il dialogo con Ratzinger. Habermas cambiò opinione e disse: nella futura società comunicazionale soprattutto le religioni monoteistiche devono stare al centro e devono essere tenute in considerazione, perché ormai in questa nuova società che si è andata configurando, solo in queste religioni ci sono due cose fondamentali che servono alla civitas, alla società civile e alla possibilità del dialogo nel mondo. Primo, l'obbedienza alle regole. I comandamenti vanno obbediti. E poi l'apertura nella carità e nell'amore verso il prossimo, specialmente quello più prossimo. che quello più prossimo è quello che non ce la fa. Per cui c'è un'educazione di apertura della coscienza nell'amore e quindi di autotrascendimento di sé, del proprio egoismo, del proprio egotismo, che è la prevalenza attenzionale al me dell'io, quella disposizione istintiva, potremmo dire carnale, che in qualche misura contamina e corrompe le energie vitali di tutti. Quando uno è un egotico, se uno è un egotico non riesce a fare l'amore nemmeno con la moglie, scusate, perché un egotico, la moglie, mentre vive un gesto d'amore così importante e sublime, la trasforma in un oggetto del suo godimento. Allora, questa apertura come autotrascendimento di sé nell'amore, addirittura cristianamente identificato con il Dio crocifisso che dona la sua vita per l'altro, per cui stabilisce che l'amore non prende mai, ma dona sempre. L'amore non possiede mai, ma offre sempre. Allora, un amore così è fonte di grande libertà. Ora, nelle religioni monoteistiche, fatte salve le loro effettive differenze, c'è un'educazione della coscienza all'apertura di sé verso l'altro, e questo è fondamentale per una società civile, per una società che è democratica, e soprattutto la consapevolezza della propria verità va nella direzione di dover obbedire a una realtà superiore che chiamiamo Dio. Uno la chiama Allah, l'altro la chiama Trinità, l'altro la chiama Yahweh, che ti dà un comandamento non per incastrare la tua libertà nel dogma a cui devi obbedire, no, ma ti dà un comandamento perché in quel dogma che tu obbedisci tu possa sviluppare il massimo della tua libertà. Perché, scusate, se uno ti dice non rubare, non limita la tua libertà, ma esalta la tua libertà. Perché se tu rubi, non sei libero, sei schiavo. No? Se uno che ruba, che cos'è? Uno che è un corrotto, che cos'è? Dice, ma io nella società democratica posso essere libero di corrompermi. Dove? Ma dove? Che cos'è la libertà? La possibilità di fare quello che vuoi? La libertà è la possibilità di fare il bene, solo il bene. Perché quando tu compi il male, non sei libero, sei schiavo del male che compi. Perciò il dogma non è una castrazione della propria libertà di ragionare, come anche alcuni teorici hanno affermato. Per esempio Martin Heidegger, nell'introduzione alla filosofia, dice questo: i cattolici non possono pensare liberamente perché loro sono dommatici per la loro fede, no? E quando divenne ministro della cultura del Baden durante il periodo nazista, è vero, che cosa fece a Freiburg in Breisgau, dove io ho avuto l'onore di lavorare e di studiare per 2 anni, in Freiburg in Breisgau espulse tutti i professori cattolici dall'università, li espulse tutti. Perché? Perché coerentemente con le sue premesse filosofiche dice se uno deve pensare e deve ricercare, e la domanda fondamentale della ricerca secondo Heidegger, derivandola da Leibniz, era warum ist überhaupt Sciences und nicht vielmehr nichts, perché dappertutto c'è l'essere e non il nulla. Ecco, il cattolico non può pensare. Pensare vuol dire rispondere a questa domanda: perché c'è l'essere e non il nulla? Il cattolico, secondo Heidegger, non può pensare, perché il cattolico prende la Bibbia e proprio il primo rigo della Bibbia gli dà la risposta alla domanda. C'è l'essere e non il nulla perché Dio ha creato dal nulla l'essere, tutte le cose che sono. Ecco. Noi abbiamo abbondantemente risposto, è vero, a Martin Heidegger, dicendo che la risposta cristiana a tutte le domande possibili, lungi dal soddisfare l'inquietudine del dinamismo umano alla ricerca, è precisamente il motore che lo muove. Per cui siamo arrivati al punto in cui in certi periodi della storia fu proprio la fede a dover dire alla ragione: ma scusa, datti da fare, interroga, domanda, cerca, ricerca. Perché quella cattolica, e qui dobbiamo dirlo, a 500 anni della riforma protestante, non è la Fides sola o sola Fides di Lutero. Die Vernunft, eine Ure, Ure, bisogna dire Ure perché vuol dire prostituta in senso volgare però, eh? Mentre Ure potrebbe essere l'orologio, dice no, eine Ure, la ragione, una prostituta. La Fides sola di Lutero dice che la ragione è una prostituta e c'è tutta una tradizione, e il cattolicesimo no, no. Il cattolicesimo è fides del logos, fides querens intellectu, la fede che cerca l'intelligenza. E fides nisi cogitatur nulla est, la fede che non si pensa, è nulla. E dunque il logos è interiore a questa fede. E se la fede, l'obbedienza al dogma, dovesse bloccare la ragione, allora dovremmo dire, sì, che la fede cattolica sarebbe fideismo. E l'espressione del vostro gran maestro sul fatto che voi non accettereste mai assiomi fideistici non riguarda per nulla il cattolicesimo, perché il cattolicesimo non corrisponde a nessun assioma fideistico. Come ho detto anche ieri, qualcuno di voi mi ha già ascoltato, se voi prendete il libro delle condanne della Chiesa cattolica, Denzinger, Schumetzer e adesso Hünemann, è pieno di tutte le condanne che la Chiesa cattolica dall'origine ad oggi ha fatto. E se voi andate a sfogliarlo vedrete che ci sono più condanne contro il fideismo che non contro il razionalismo. Quindi anche qui, volendo dialogare, c'è un problema di identità da conoscere. Perché oggi come oggi le parole sono parole, eh? Anche la parola solidarietà è una parola, però ci troviamo in una società liquida, eh? Un vostro fratello ha istruito il mondo, anche noi cattolici citiamo Zygmunt Bauman, che è stato massone, morì massone, ha istruito con la sua intelligenza sulla società liquida. Ma vorrei qui citare Friedrich Nietzsche: abbiamo oscurato il sole, adesso non c'è più destra né sinistra, né alto né basso, e la vita dell'uomo è un permanente cadere. Dialogare. E come? Potremmo noi pensare che l'espressione pace, giustizia, amore, solidarietà, detta da un vescovo della Chiesa cattolica, suoni a un massone con lo stesso contenuto con cui il vescovo lo vuole comunicare? Oppure inevitabilmente ognuno è cassa di risonanza? E lo Sprachspiel di Wittgenstein ci ha educati a capire che ogni parola vive del suo significato dentro uno spazio linguistico particolare. Per cui, in un certo senso, dovendo qui in un dialogo culturale ragionare sulle possibilità di dialogo tra noi, bisogna anche prendere atto che c'è una grande difficoltà di linguaggio. Per cui anche l'affermazione di questa recensione che il Cardinal Ravasi ha fatto sul comunitarismo, sull'antimaterialismo, c'è un problema di visioni del mondo e della vita. Per cui, certo, comunitarismo, anche l'andrangheta, diciamo, della Calabria si distingue dalla mafia siciliana, sapete perché? Perché ha un'impostazione radicalmente familista, dove la comunità e la famiglia è proprio, per cui per esempio pentiti di 'ndrangheta se ne vedono molto pochi, perché uno che si pente nell'andrangheta chi deve denunciare? Suo padre, sua madre, suo fratello, suo nipote, quelli della sua razza, comprendi? Diversamente invece dalla mafia, che è un'articolazione delinquenziale un po' più allargata. E allora dici, dovremmo dire che c'è comunità tra l'insistenza della Chiesa cattolica sulla famiglia e la famiglia? Assolutamente no. Lo Sprachspiel, il gioco linguistico, che è il vissuto di ciascuno di noi, determina anche il contenuto e il significato delle parole che utilizziamo, che sono parole comuni, ma non perché siano parole comuni vuol dire, no? Che sono parole che ci accomunano. E così adesso, in questa seconda parte del mio intervento, vorrei entrare direttamente sulla questione così vicini, così lontani. Siccome spero di avermi, come dire, finora accreditato la vostra simpatia, diciamo, dentro questa possibile simpatia vorrei che voi ascoltaste le cose che vi sto dicendo, che andrò per dirvi. La Chiesa del Concilio Vaticano II è certamente una Chiesa rinnovata rispetto alla Chiesa del Sillabo di Pio IX, ma è la stessa Chiesa, rinnovata. Uno potrebbe dire, dunque, poiché la Chiesa Cattolica si è rinnovata e ha espresso la sua apertura, ecco che noi, cominciamo a dire che nel 1983 il Cardinal Ratzinger, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, ribadisce la scomunica per tutte le persone che appartengono istituzioni, a società massoniche, si dice così. Scomunica late sentenzie. Late sentenzie, non sto io a spiegarvi cos'è, vuol dire che late vuol dire latente, nel senso che anche se non si sa che tu sei massone, no? E sei cattolico, anche se non si sa, ci va la scomunica, perché in coscienza tu sei scomunicato. E scomunicato vuol dire sei fuori dalla comunione cattolica. Questo vuol dire, il nostro dialogo va fatto nella verità, e io come vescovo, che esprimo non l'istituzione della Chiesa qui, perché sono qui più in veste di teologo che non di istituzione, perché l'istituzione della Chiesa Cattolica, poi non sono nemmeno nella mia diocesi, sono nell'arcidiocesi di Siracusa, la esprime il Papa e le istituzioni vaticane predisposte a dire la Chiesa Cattolica, no? Da questo versante, così vicini, così lontani, non si pone il problema. Perché Maurizio, come potremmo dire, siete vicini perché? Siete lontani perché? Se c'è una scomunica in atto, diciamo che siete totalmente fuori. Proprio fuori. Bisogna prendere atto. E allora la faccenda è questa. Se, come è stato detto, ci sono tanti cattolici massoni, e non so, adesso io non voglio nemmeno rivolgervi la domanda, perché non so se lo potete dire, o comunque potreste anche dirlo, perché a me dicono che ci sono pure preti e vescovi massoni, dico, ma allora io dico, questi nostri fratelli, preti e vescovi eventualmente, e cattolici, un po' di disorientamento ce l'hanno, perché se c'è una scomunica in atto, late sentenzie, un prete che fosse massone, anche un cattolico fosse massone, vuol dire che di questa scomunica non gli interessa niente. Ma se di questa scomunica non gli interessa niente, allora il giovanotto deve capire che c'è un problema della sua identità cattolica. Perché appartenere alla Chiesa Cattolica non è semplicemente appartenere anagraficamente alla Chiesa Cattolica, è riconoscere la dottrina della Chiesa Cattolica nella quale c'è l'autorevolezza di un magistero che interpreta la verità per te, a cui tu obbedisci. Per cui c'è una sola obbedienza per il cattolico, e questa è l'obbedienza a Gesù Cristo nostro Signore, visibilizzato in questo tempo dal Vescovo di Roma, come, e poi ognuno nelle proprie diocesi, dal Vescovo e così via dicendo. E allora come si può interpretare questo vicini e lontani? Io lo interpreterei così. Restando fermo che ognuno deve prendere coscienza della propria identità, perché il dialogo non si fa, come è stato ben detto, azzerando le differenze e arrivando a un minimo comune denominatore. Non funziona più sta storia, che è una cosa astratta. Dopo il Concilio Vaticano II molti hanno voluto praticare il dialogo così. Dialoghiamo con tutti, come? Togliamo, no? Per riferimento a ciò che Giovanni XXIII aveva detto, cerchiamo ciò che ci unisce e non che ci divide, allora a un certo punto dice le differenze ci dividono, quindi noi azzeriamo le differenze, ma Giovanni XXIII non voleva dire questo. Il dialogo vero che si può fare è approfondendo le proprie differenze, le proprie identità, no? E cominciando a capire se ogni identità non abbia un problema di identità, se non ci troviamo tutti, scusate, come quei sei personaggi in cerca d'autore, che ha la sua frase ermeneutica centrale nell'affermazione del personaggio principale che dice: oh, se solo si potesse prevedere il male che scaturisce dal bene che crediamo di fare. Perché se voi siete lupi, io come Chiesa Cattolica sento Gesù che mi dice: ti mando come pecora in mezzo ai lupi. Per cui vorrei dirlo a tutti questi cattolici che si sono scandalizzati, cioè come se io stesso parlando a voi, per il fatto che sto parlando a voi sono impuro, sto tradendo il Vangelo di Gesù, Dio benedetto. Evidentemente questi cattolici hanno un grande problema di identità cristiana. Evidente. Se siete nemici della Chiesa, lì avete scritto che assolutamente no, ma l'avete scritto, però uno può dire sì, l'hanno scritto, però questa è la vita, ma così vale per tutti. Se siete nemici della Chiesa, io sono qui, mandato dal Signore Gesù, che dice: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano. Se ritenete che sia un bene che un vescovo vi parli, io oggi ho ritenuto non di distrarmi dalla mia missione, come qualche mio prete mi ha detto, ma sono qui per evangelizzare il kerigma di Gesù di Nazareth e dirvi che il kerigma di Gesù, che può dare a voi la possibilità di capire, non lo stabilisco io, se siete vicini o lontani, perché vorrei onorare la vostra intelligenza, che siamo qui come il maestro che va all'elementare e deve spiegare A più L al... No, siete tutti già istruiti, mi pare professionisti, avete il logos. Allora io vorrei dirvi, visto che la scomunica vi toglie da ogni possibilità di comunanza, perché siete fuori dalla Chiesa Cattolica, perché scomunica vuol dire questo, è inutile che chiacchieriamo, e la scomunica nella Chiesa è una cosa importante, vera e seria, non la possiamo banalizzare. È probabile, se volete un consiglio, nel vostro tentativo di mostrare il vostro volto, no? E quindi di camminare non più col burka, se mai l'avete fatto, ma con il velo, e cercate di autenticare la vostra identità, se proprio ci tenete, perché uno potrebbe dire: ma a me che mi interessa che la Chiesa Cattolica, ma il Comune, no. Però se c'è nella vostra bontà, considerando i tempi che sono cambiati, queste urgenze, chiamiamole antropologiche, fondamentali, la lotta contro la povertà, la lotta per la giustizia e la verità, quindi contro la corruzione e così via dicendo, se c'è in questo caos attualmente della società supercivilizzata che ha perso i fondamenti reali della democrazia, anche se funziona con una democrazia svuotata di valori e di significato, se c'è una vostra intenzione di gridare e appellarvi ai valori fondamentali come la dignità umana, la libertà religiosa, ecco, dico, mostrate il vostro volto, perché mostrando il vostro volto, solo mostrando il vostro volto, chi vi ha scomunicato potrebbe dire: ma allora noi abbiamo scomunicato una realtà che non esiste, perché... E chi può giudicare e togliere la scomunica? Il nostro dialogo? Il Vescovo di Noto? Assolutamente no. È il Magistero della Chiesa? È il Santo Padre? Qui è la cosa. Per cui diremo, camminiamo insieme in questa direzione. Perché, essendo scomunicati, voi siete nella più abissale lontananza. E allora la domanda è possibile immaginare una certa vicinanza nell'abissale distanza? Questo è uno sforzo del Logos. Uno sforzo del Logos. E vorrei dirlo anche a quei cattolici che, non volendo utilizzare la testa e il Logos, no, utilizzano la ghigliottina di Robespierre. Vorrei utilizzare il motto di Goethe, che magari non era un grande cristiano cattolico, morente. Goethe morente, morì così Goethe, gridando: Licht, mehr Licht, luce, più luce. E beh, utilizzando il Logos potremmo esercitarci a capire: ma quale vicinanza è possibile in una distanza così abissale da riconoscere? E questo esercizio intellettuale, che vorrei chiamare con Rosmini carità intellettuale, per cui io sono qui per fare un gesto di carità nei vostri confronti, carità intellettuale. Questa operazione di esercizio dell'intelligenza, che io colgo come carità intellettuale, perciò sono qui. Saprete a che cosa porterebbe? Porterebbe anche ai cattolici disorientati perché massoni, o ai cattolici che si credono non disorientati perché cattolici doc, puri cattolici, a riflettere anche sull'abissale distanza nella più cruda plastica vicinanza. Ripeto, l'abissale distanza di chi ritiene di essere non solo vicino, ma al centro. Un prete è al centro della Chiesa Cattolica. Celebra l'Eucaristia, predica il Vangelo. Se il prete è corrotto, mi pare che sia abissalmente distante dalla Chiesa Cattolica. Perché è abissalmente distante dal cherigma cristiano di Gesù, il quale, come sottolinea Papa Francesco, sopporta inevitabilmente, perché siamo fragili, caduchi, impermanenti, i peccatori, e la Chiesa è costituita da peccatori in cammino verso la santità. Peccatori sì, corrotti mai. Chi è corrotto è lontano dalla Chiesa Cattolica, fosse anche un vescovo. Quindi vedete, c'è un'abissale distanza nella cruda vicinanza. E quel comandamento di Mosè, che prima venne tradotto non commettere adulterio, adesso è stato tradotto non commettere atti impuri, mi pare, no? Adesso com'è? Non commettere adulterio o non commettere atti impuri? Perché? Non mi ricordo. Esatto, dico, ma adesso come lo traduciamo? Non commettere adulterio o non commettere atti impuri? Vabbè, comunque non so, prima era non commettere atti impuri, adesso è non commettere adulterio o viceversa, adesso non ricordo, eh? Ma giustamente, come il teologo mi osserva, e questa è una lezione che Paul Ricoeur ha messo bene in evidenza, il verbo di quel comandamento è naaf, che vuol dire adulterare, non adulterare. Non adulterare non vuol dire non commettere adulterio, perché poi nel nono comandamento c'è non desiderare la donna d'altri, è lì che si tratta dell'adulterio, no? E non vuol dire nemmeno solo non commettere atti impuri, Per cui, come ha spiegato Benigni, la Chiesa Cattolica gli avrebbe distrutto la vita perché gli avrebbe impedito di farsi tutte le cose sue, capito? Ed è uscito un pochettino così, ha detto pubblicamente, e quindi l'ha castrato, capito? L'avrebbe castrato. Magari! Ma se non ci fossero stati quei padri spirituali, chissà come saremmo usciti tutti. Dai, vabbè, lasciamo stare. E Naaf, non adulterare, vuol dire... non adulterare, tipo per esempio, ma se c'hai un buon vino e tu ci metti l'acqua, non adulteri il vino. Se tu ami tua moglie e ci metti la struttura scambista, non la adulteri la relazione con tua moglie. Se tu ami tua moglie e ti devi vedere un film pornografico, non ti pare di un po' di adulterare qualcosa o no? No, dici che queste sono cose, perché? Non adulterare. Chiunque adultera l'esperienza cristiana, che è l'esperienza dell'amore agape, e qui vorrei sottolineare per dire guarda quanto è abissale la differenza, anche per le cose che il vostro gran maestro ha detto sulla solidarietà, sull'amicizia, sulla carità. Sentite questa di San Paolo: se anche io prendessi i miei averi e li dessi ai poveri, potrei non avere la carità. Se anche io dessi il mio corpo a bruciare, potrei non avere la carità. Solo chi ha la carità vive l'amore. E scusate, se uno prende tutti i suoi averi e li dà ai poveri, come Francesco d'Assisi, non vi pare che faccia la carità? Ma San Paolo dice: potrei non avere la carità, perché potrebbe essere ostentazione, perché potrebbe essere qualsiasi cosa, accreditamento perché potrebbe essere quello che volete. Mi ricordo che sono andato a Fiumara di Muro quando ero ragazzo e entrai in una chiesa fatiscente, mi impressionò vedere tutti quei banchi nuovissimi, di legno pregiato, e a ogni banco una tacca in memoria di... Poi pensavo, progredendo, che fosse un altro nome, sempre in memoria dello stesso nome. 20 banchi. Ed era appunto un mafioso che era morto, e la famiglia, per ricordare la roba qua, con i soldi presi dal sangue maledetto dell'organizzazione malavitosa, ha comprato la cosa, e la Chiesa accoglie il donativo come se nulla fosse. Ma no, stiamo seduti per terra, perché la carità non è... nemmeno se io do il mio corpo a bruciare come fanno i kamikaze, distruggendo mezzo mondo e togliendo la vita agli altri. La carità è quella di Don Pino Puglisi, che mentre lotta contro la mafia sa anche sorridere al tipo che lo ha sparato e ucciso, e in quel sorriso gli ha mostrato quello che Gesù di Nazareth sulla croce ha fatto e chiesto per tutti: Padre, perdonali, non sanno quello che fanno, perché se tu mi stai uccidendo, io ti perdono. Se tu stai parlando male di me e mi calunni, io parlerò bene di te. Se tu stai facendo il male a me, io non risponderò al male col male, ma con il bene. Questo è il kerygma cristiano. Rispetto a questo, siamo tutti fuori o tutti dentro. Rispetto a questo, siamo tutti lontani o tutti vicini. Tutti. I cattolici che praticano le chiese e vivono un cattolicesimo convenzionale e non hanno occhi per la sofferenza e il dolore degli altri, non hanno da mangiare agli affamati, non danno da bere all'assedato, non vestono il nudo, non vanno a trovare il disperato, che lontananza hanno questi? A loro pare di essere così vicini. E sapete che cosa capiterà a loro? A questi qui che non hanno occhi per il dolore e la sofferenza degli altri e riescono a fare un'elemosina che chiamano carità soltanto se prima hanno rubato a destra e a manca, sapete che cosa capiterà a questi così vicini? Che nell'ora della loro morte, parola di Gesù di Nazareth, busseranno alle porte del Padre Eterno, e il Padre Eterno dirà loro: voi fuori. Ma noi non eravamo scomunicati, ma noi eravamo in mezzo alle chiese, ma noi recitavamo i santi rosari, ma noi abbiamo, dice la scrittura, abbiamo predicato nelle piazze in tuo nome e abbiamo pure operato miracoli. E il Padre dirà: fuori voi, non vi conosco, operatore di iniquità, perché quando avevo fame non mi avete dato da mangiare, quando avevo sete non mi avete dato da bere, quando ero svestito e nudo non mi avete coperto, quando ero nella disgrazia non siete venuti a trovarmi. Non è un'abissale distanza quella mia vicinanza che avanza nel tempo e nell'ora della mia morte mi porta all'inferno. Non è un'abissale distanza. Sono vicino, sono vescovo, predico, annuncio, celebro l'Eucaristia, ma se il mio cuore è corrotto e penso soltanto ai miei interessi e accaparro denaro per me e per la mia famiglia e non ho occhi per il dolore e la sofferenza degli altri e non faccio quello che pure il Papa Francesco mi sta dicendo oggi: uscite, uscite, andate verso le periferie esistenziali, parlate con tutti e convincete tutti dell'amore di Gesù. Ma che mi interessa se uno ha lo Spirito Santo o no? Se ama, non amerà nella pienezza in cui posso amare io. Ma se io che ho lo Spirito Santo non amo, come mi chiede Gesù? Perché amo peggio di un altro che lo Spirito Santo non ce l'ha. Non sono lontano, pur essendo così vicino. E così, allo specchio di questa lontananza abissale, nella più cruda vicinanza, chiudo dicendovi della possibile vicinanza nell'abissale distanza. Non ve la dico io, misuratela voi. Voi, ognuno di voi in coscienza sa se è vero che essendo massone non è un ladro. Ognuno di voi sa che essendo massone non è un corrotto. Ognuno di voi sa che essendo massone non è uno che trama. Ognuno di voi sa perché è entrato nella massoneria. Perché se sei entrato nella massoneria, piuttosto che fare beneficenza per avere i vantaggi che ti danno, che so, tutti i fratelli che magari sono piazzati nelle alte sfere della magistratura, della cosa, io facendo una battuta, mi perdoni gran maestro, ho detto giusto, la massoneria è stata scagionata, di che il problema è chi l'ha scagionato, magari qualche fratello massone che si trova là, quindi c'è un problema. Ho fatto la battuta, ma per dire, scusa, è d'accordo, ma voglio dire, seguitemi nel ragionamento. Qua il mondo è tutto, no? Allora, chi lo sa? Ognuno di voi sa chi è, sì o no? E perciò, allora, la vicinanza possibile, io credo, sia legato più a un problema di coscienza, se non a una rappresentazione istituzionale che può crescere in quella direzione, ma deve convincere l'istituzione che la scomunica cade su una realtà che non esiste, bisogna pur convincere. La vicinanza può essere in questo riferimento antropologico, cioè dell'umanità di Gesù, a cui tutti noi tendiamo. L'umanità bella e buona di Gesù, che in faccia a ogni religione dice. È stato detto un tempo occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico: amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano. Chi è vicino? Chi è lontano? Lo vedi tu, nella tua antropologia. Come sei un essere umano tu? Sei un religioso? Pratichi una religione? Ritieni di essere cattolico nonostante la scomunica? Ebbene, ami il tuo nemico? Fai del bene a chi ti odia? Rispondi col bene al male che ti fanno? Dai da mangiare all'affamato? Dai da bere all'assetato? Hai questa antropologia della sconfitta che emerge chiara dal Dio crocifisso? L'antropologia della sconfitta. E non invece quell'antropologia del successo, dell'immagine, io, tutti me, il mondo trasformato in una grande specchiera dove guardo, tutti devono vedere la mia bella faccia. No, ecco, io credo che se abbiamo capito che cos'è il cristianesimo e solo di cristianesimo io potevo parlarvi, voi con la vostra intelligenza, col vostro logos, potete capire se siete vicini, siete lontani, quanto all'immagine pubblica, e qui siamo dentro la società liquida, e lì anche un vescovo che viene con tutte le buone intenzioni potrebbe da domani in poi essere vituperato come... E questo sarà una mia sofferenza, perché non è che io non soffro, però questa sofferenza la metto sulla croce del Cristo perché ci possa essere salvezza per tutti. Grazie.